Oggi è probabilmente la più importante scrittrice inglese, Hilary Mantel, prima donna e quarta in assoluto ad essersi aggiudicata due volte il più prestigioso riconoscimento letterario britannico, il Booker Prize, che è un riconoscimento assegnato ai libri stampati nel Regno Unito, sicché con Hilary Mantel ci sono unicamente il Nobel John Coetzee, sudafricano, l'australiano Peter Carey e dall'anno scorso Margaret Atwood, canadese. Riconoscimento assegnato ai libri stampati nel Regno Unito, sicché con Hilary Mantel ci sono unicamente il Nobel John Coetzee, sudafricano, l'australiano Peter Carey e dall'anno scorso Margaret Atwood, canadese, e della Atwood avevamo parlato proprio in Alice. Hilary Mantel è prevalentemente una grande autrice di romanzi storici, benché abbia debuttato nel 1985 con un libro in parte autobiografico, Ogni giorno è il giorno della mamma, non ancora tradotto in italiano, e forse questa traduzione che è letterale suona un po' strana. In italiano invece è stato tradotto il suo primo grande successo internazionale, Un posto più sicuro del 92, proposto da Fazzi in tre volumi, il racconto della Rivoluzione francese. E poi c'è la trilogia di Cromwell, che l'ha consacrata come scrittrice. Wolf Hall, del 2009, insignito del Booker Prize, come il seguito, Anna Bolena, una questione di famiglia. Ora Fazzi pubblica il volume conclusivo di questa trilogia, uscito quest'anno in Gran Bretagna, Lo specchio e la luce. È tradotto da Giuseppina Oneto e Stefano Tummolini, è un tomo di oltre 1000 pagine e in patria è stato accolto da taluni critici come un capolavoro. Oggi ve lo vogliamo presentare e lo facciamo con la nostra Laura Forti, che peraltro è appena uscita da Giuntina con il suo secondo romanzo, Forse mio padre. Buongiorno e ben ritrovata.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Laura Forti, con Lo specchio e la luce chiude la sua colossale trilogia dedicata a una delle figure più controverse della storia d'Inghilterra, quella di Thomas Cromwell e del mondo dei Tudor. Siamo nel pieno Cinquecento. È forse utile riassumere in sintesi, per forza di cose, quanto si racconta nei primi due libri.
Sì, assolutamente. Come dicevo, è proprio tutto incentrato sul grande cattivo della storia inglese, Thomas Cromwell, che è un personaggio da sempre accompagnato da questo alone di ambizione, insomma molto molto controverso. Ecco, e lei, come sostenne, gli ha dedicato questa trilogia che parte con Wolf Hall, che racconta proprio, possiamo dire, proprio la nascita dell'Inghilterra moderna attraverso gli occhi di Cromwell, che nasce in una famiglia umile, figlio di un fabbro, di un padre violento, poi piano piano comincia a scalare la scala del potere, diventando a poco l'architetto machiavellico del regno di Enrico VIII, diventa suo segretario, Lord Cancelliere, viene insignito con l'ordine della giarrettiera, insomma fa la sua scalata. Nel primo libro della trilogia si arriva al punto in cui, grazie a lui, Enrico VIII otterrà il divorzio da Caterina d'Aragona per sposare Anna Bolena, perché poi tra l'altro Cromwell sarà proprio l'uomo che mette insieme i matrimoni e i divorzi del re, proprio a questa sua caratteristica avrà anche un suo rapporto con le diverse mogli. Anna Bolena, una questione di famiglia, si apre invece nel 1535, quando Cromwell è all'apice del potere, anche Anna Bolena è regina, una regina forte, per la quale il re ha chiuso i rapporti con la Chiesa romana e passata alla Chiesa anglicana, ma che però poi non è stata in grado di dare un figlio maschio, per cui l'attenzione del re a poco si sposta su Jane Seymour, questa fanciulla un po' apparentemente scialba, lunare, di cui però il re si innamora, tanto che accusare Anna di tradimento la fa imprigionare e poi la fa uccidere. Il secondo volume della trilogia finisce con una frase abbastanza indicativa di Cromwell, che dice: non ci sono finali, ci sono solo inizi, quindi anche la fine della regina per lui non è una fine, ma in realtà sarà proprio l'inizio della sua ultima ascesa e anche del suo declino.
E allora l'inizio dello specchio e la luce, Laura, almeno in grandi linee, partiamo dall'inizio e raccontiamo qualcosa di questa trama lunghissima.
Sì, volentieri. Diciamo, l'inizio è abbastanza violento, perché la scena con cui si apre il libro è proprio quella della decapitazione di Anna Bolena. È il 1536, quindi, come abbiamo detto, Anna è stata imprigionata con queste accuse costruite a tavolino, cioè il re si vuole fondamentalmente liberare di lei. è forse il libro più cupo, non solo per questa morte, per questo sangue che invade da subito la scena, ma proprio anche per i tempi che sono difficili. C'è questa questione appunto con la Chiesa di Roma, i monasteri si oppongono alla loro dissoluzione, ai tributi che devono pagare. Cromwell però è all'apice invece della sua carriera, riesce a ristabilire l'ordine, viene premiato dal re, il figlio Gregory si sposa con la sorella della regina, lui scopre di avere anche una figlia Anversa, quindi è un periodo molto ricco per Thomas Cromwell, ma le gioie non durano a lungo. Infatti la Seymour muore, la regina muore, e quindi il re deve risposarsi e seleziona Anna di Clevé, che al re non piace. E questo è l'inizio del problema, il rapporto tra re e Cromwell si incrina, poi anche per altre cose, perché il re sospetta che Cromwell lo voglia tradire, messo su da altri funzionari contro di lui, e quindi a poco Cromwell esce dalle grazie del sovrano fino al tragico epilogo che sappiamo.
Già dopo l'uscita del secondo volume di questa trilogia dedicata alla figura di Cromwell, Anna Bolena, Una questione di famiglia, che nel 2012, lo ricordo, era valso a Hilary Mantel il secondo Booker Prize dopo il primo ottenuto con la prima parte della saga Wolf Hall nel 2009, fatto davvero unico, va sottolineato ancora una volta. Ebbene, buona parte della critica anglosassone aveva parlato della natura rivoluzionaria dei romanzi, magari ci puoi raccontare qualcosa?
Beh, sì, intanto appunto è questo genere anche strano, perché non si può definire proprio romanzo storico, forse si potrebbe definire una fiction storica, cioè non si sente mai il distacco pedante dello storico, no? Ma sembra proprio di essere lì con i personaggi, di far parte di quel mondo, di essere presenti e di vivere la storia insieme ai personaggi. Già nel creare questo genere c'è dell'innovazione. Poi sicuramente la rivoluzione, anche il modo con cui lei affronta i due personaggi più controversi della storia inglese, che sono Cromwell e Enrico VIII. Cromwell, abbiamo detto prima, è sempre stato visto come il grande cattivo. Qui invece viene riletto nella sua interiorità, perché questo, secondo la Mantella, è il compito del romanziere. Lei si è chiesta, ma quale sarà il suo lato umano, perché deve averne uno? Proviamo a lavorare su questa parte. È molto originale anche il rapporto con Enrico VIII. Questo specchio e la luce, in fondo, è una metafora del loro rapporto, no? Perché la luce è il re di cui Cromwell è lo specchio, però si potrebbe dire anche al contrario, no? Un rapporto che conosce due dimensioni, una pubblica e una privata, e anche il re stesso è doppio, perché è visto come divinità, ma anche nel suo lato umano, nelle sue debolezze. Anche con Cromwell, dicevo, ha un rapporto ambiguo, perché Cromwell è l'uomo con cui lui ama conversare, ma quello con cui si infuria perché non è deferente, poi lo sospetta di tradimento, lo fa uccidere per poi pentirsene, quindi c'è anche un rapporto molto moderno. E poi forse l'ultima cosa che direi interessante, abbastanza rivoluzionaria in un romanzo storico, è che in una storia tutta al maschile, come è quella in fondo inglese, qui spiccano le figure femminili. Le regine, Caterina d'Aragona, poi Anna Bolena, che è bellissimo come personaggio, questo falco tenace che tiene Enrico sulla corda, e poi Jane Seymour e anche Anna de Clevé, bellissima tra l'altro l'immagine in cui Anna de Clevé conosce Enrico VIII, si aspetta di vedere un re e invece vede un vecchio, perché praticamente l'ultimo libro è anche il libro della vecchiaia, della decadenza, e quindi la Mantel ce lo fa scoprire attraverso lo sguardo di questa ragazza, insomma, che si vede davanti un re decrepito. Ecco, la Mantel fa anche un discorso politico e senza mezzi termini le definisce delle vagine regali destinate a dare degli eredi. Tutte sono chiamate a rispondere a una sola domanda: chi può dare a Enrico un erede maschio che assicuri la continuità dei Tudor? C'è anche molta modernità nella sua scrittura e nella sua intelligenza, direi.
Laura Forti, grazie di essere stata con noi e di averci raccontato Lo specchio e la luce, l'ultima parte della trilogia che Hilary Mantel ha dedicato a Thomas Cromwell e al mondo dei Tudor, un romanzo tradotto da Giuseppina Oneto e Stefano Tummolini per Fazzi Editore. Grazie ancora.
Grazie a voi.